E buonasera, benvenuti, buonasera a tutte e a tutti, compagni e compagne, fratelli e sorelle all'ascolto. Questa qui è una nuova puntata di Entropia Massima e in particolare di Libera Scienza e Libero Stato. Ed eccoci qui, ritornati come sempre in diretta il lunedì, Libera Scienza e Libero Stato. Questa settimana torniamo a parlare di cosmo e di cose lontane, ma che ascoltiamo sulla Terra. Ci abbiamo un gradito ospite che è la terza volta, ormai Entropia Massima e Libera Scienza e Libero Stato comincia a essere praticamente una trasmissione secolare come geologica, e quindi alcuni ospiti, ovviamente anche loro di età geologica, come vedremo, tornano a trovarci, anche perché pure aspetta, ci sarà tempo per parlare dell'età, anche perché alcune tematiche anche sull'onda delle notizie che raggiungono anche i giornali, in questo caso, nel caso di oggi, spesso sono sempre di attualità, e c'è bisogno, a nostro avviso, ma anche per noi, per ripassare, di riapprofondire le cose, è vero, comandante? Quindi oggi torniamo a parlare di un tema di cui abbiamo già parlato.
Beh sì, ne abbiamo parlato tante volte. Buonasera a tutti e a tutti intanto, ben risentiti, ben risintonizzati. Sì, come dicevi tu, la terza volta viene questo ospite, molto gradito, che ci dà anche una mano, ormai devo dire, perché
a un certo punto lo introdurremo, lasciamo la suspense.
Un po' di suspense. Sì, riparliamo delle onde gravitazionali, ecco, ritorniamo un po' alla scienza di base, alla ricerca di base, hard science, come dice Chiara, da sempre, alla fisica. Riparliamo delle onde gravitazionali con un personaggio che le studia da sempre, appunto, come dici tu, è venuto tanti anni fa, abbiamo fatto il conto, penso che la prima volta che parlammo di onde gravitazionali con lui era il 2019, quindi pre-Covid, era ancora ricercatore all'INFN, adesso è professore ordinario e insegna gravitazione sperimentale alla Sapienza. E ovviamente ci sono, perché ne vogliamo riparlare, a parte voglio dire la curiosità scientifica per chi non ci ha seguito, per chi non ne sa niente, ed è la prima volta che ci sente su questa tematica, ma perché ci stanno tuttora delle grandi evoluzioni che coinvolgono l'Italia, che coinvolgono l'Europa, da questo aspetto, anche perché le onde gravitazionali sono state scoperte, la prima scoperta è stata fatta nel 2016, nel 2015, scusate. Gli esperimenti sono tanti anni che ci sono, almeno dai primi anni 90, diciamo a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, che sono in funzione. Soprattutto in Italia siamo pionieri con appunto l'apparato sperimentale Virgo, che si trova vicino Pisa, ed è proprio è tutta italiana, con una collaborazione di più di 280 fisici e più di 20 istituti diversi a livello europeo. È una collaborazione, noi italiani con Virgo collaboriamo con LIGO, che è un'altra grande antenna gravitazionale che si trova negli Stati Uniti, sono due antenne, e per la prima volta gli americani, in collaborazione con gli italiani, con Virgo, il 16 e il 14 settembre del 2015 viene osservato il primo evento. Ora, prima di parlare di questo evento, dobbiamo spiegare un po' cosa sono queste onde gravitazionali, ma questa volta non lo faccio io, lascio subito la parola a Ettore Majorana. Buonasera Ettore, grazie che buonasera. Sei tornato con noi. L'ultima volta che sei stato qui abbiamo parlato di tuo zio, di Ettore Majorana, abbiamo fatto tutta una puntata sul grande matematico di Via Panisperna. Oggi invece parliamo proprio di quello che ti occupi tu, appunto, di onde gravitazionali. Allora, siccome sei proprio sul pezzo da questo, io non dico nient'altro, non mi dilungo e ti faccio la prima domanda. Innanzitutto, per chi ci ascolta, che cosa sono queste onde gravitazionali? Perché sono molto importanti in questo momento?
Sono sempre state importanti, in verità, ma non potevamo vederle. Ecco. Oggi le possiamo vedere. A differenza delle onde elettromagnetiche, ok, che poi alla fine sono state, diciamo, lo stimolo per Galilei per costruire la scienza moderna, come chiamiamo oggi tutta la scienza che discende da quando fu inventato il metodo di usare il tempo come variabile terza a tutti i processi per descriverli, ok? Questa introduzione del tempo e del metodo scientifico formulato attraverso il parametro che rientra in tutte le equazioni si deve a Galilei. Galilei ha creato la scienza perché semplicemente si guardava intorno notando l'accelerazione dei corpi soggetti alla gravità, si guardava intorno alzando gli occhi e guardando la luna, per esempio, no? E notando che le cose non erano così perfette come sembravano, d'accordo? Allora, per fare questo usava le onde elettromagnetiche, il telescopio, no? Naturalmente, qual è la differenza tra le onde gravitazionali e le onde elettromagnetiche, che sono in sostanza la luce osservata da Galilei? Che quelle poteva vederle, in sostanza. Quindi lo stimolo a cercare meglio, a guardare meglio, a usare quel metodo per scrutare il mondo e ricostruirne i processi attraverso le equazioni veniva da qualcosa che lui poteva percepire, i fotoni, le onde elettromagnetiche. Invece queste onde gravitazionali possiamo immaginarcele come delle piccoli ripple, piccole ondulazioni dello spazio-tempo che si generano nell'universo quando grosse stelle molto massive, diciamo, come si dice con un linguaggio brutto, molto massive, collidono e nel collidere modificano lo spazio-tempo e questa onda che si determina in questi casi si propaga alla velocità della luce e attraversa lo spazio-tempo. Però dobbiamo immaginarci che queste onde vengono da molto lontano, d'accordo? Dobbiamo immaginarci che nel 2015 settembre viene rivelato un evento che viene da un punto lontanissimo dell'universo, centinaia di milioni di anni luce.
1,2 miliardi di anni luce.
Esatto, centinaia e centinaia di milioni di anni luce. Vuol dire che queste onde avevano viaggiato per 1 miliardo di anni, va bene? Non è poco. Solo che nessuno, e come loro anche altre onde erano state generate poco prima, ma nessuno le aveva viste. Ebbene, quando queste onde si avvicinano al sistema solare, dopo quasi 1 miliardo di anni, nell'ultimo periodo qui si muove qualcosa, l'uomo inventa la scienza, appunto Galilei, grazie ai fotoni, grazie a quello che vede, crea il metodo scientifico moderno, e poi qualche centinaio d'anni dopo altri, Galilei, Newton naturalmente, ma poi Einstein riguarda bene le cose e propone nel 18, a valle della sua teoria della relatività generale, che è del 16, l'esistenza di queste ondulazioni causate da questi eventi di forte accelerazione di grosse masse nello spazio.
Poi queste sono figlie proprio della relatività generale.
Esattamente, però la cosa interessante è che dopo Einstein, il quale quasi non ci credeva perché ha valutato fossero piccolissime, dopo Einstein negli anni 70, grazie all'idea di Joe Weber negli Stati Uniti, qualcuno incomincia a pensare, ma sì, proviamo a validare la relatività generale anche osservando le onde gravitazionali.
Perché qui si parla, quando tu parlavi dell'increspatura dello spazio-tempo, quando lo spazio si dilata, noi dobbiamo vedere lo spazio che si dilata, ma andiamo a vedere una dilatazione, un delta S, diciamo un delta L, di circa 10 alla meno 21
metri. Quindi si tratta di eventi per generare i quali servono enormi quantitativi di massa e enormi accelerazioni. Questi eventi sono solo di natura astrofisica, naturalmente. Quindi, tornando a noi, a questa cronistoria di queste onde che avevano viaggiato quasi per 1 miliardo di anni, quando queste si avvicinano a questo pianeta incontrato casualmente, in quel pianeta c'è qualcuno che fa lo scienziato e che propone di osservare. Dopo questo qualcuno c'è un gruppo di matti che si mette anche a cercare di costruire una macchina per vederle. Queste passano e la macchina le acchiappa queste onde. Dobbiamo, è una cosa quasi pazzesca, secondo me, a mio avviso è super affascinante, tanto più che queste onde che abbiamo scoperto, osservato per la prima volta, non erano generate da un normale sistema di masse che accelerano. Queste masse, che soggette ad accelerazione di quadrupolo, come si dice, erano due buchi neri, oggetti mai osservati prima. Quindi si osservava, i buchi neri sono delle singolarità della geometria, e quindi abbiamo osservato direttamente la geometria il variare di questa della geometria dello spazio-tempo, allorché in un punto lontanissimo si era creata questa collisione di singolarità. È un affare meraviglioso.
Per far capire un po', perché è così difficile, anche perché bisogna aspettare un evento così potente come il collasso di due buchi neri, la coalescenza di due buchi neri o lo scontro.
Tutti generiamo onde gravitazionali anche muovendo una mano, però se si fa il calcolo di quello che si può generare in laboratorio, per esempio per generare onde gravitazionali da usare per la trasmissione, si vede che dovremmo accelerare degli oggetti macroscopici, una barra lunga di 100 metri di metallo, per esempio, farla ruotare, ma farla ruotare a una velocità tale che questa si distruggerebbe, ok? Perché le forze di coesione e la materia non la terrebbero, quindi è materialmente impossibile generare delle onde gravitazionali in ammontare sufficiente da poterle usare poi per la rivelazione, per la trasmissione.
È come se io dovessi deformare una struttura durissima e servirebbe una pressione altissima, è come se lo spazio-tempo fosse una cosa dura, mille miliardi di volte più di un diamante, per esempio.
Non è
una struttura rigida.
Lo spazio-tempo ha una sua impedenza, se vogliamo, ma più che altro il motivo per cui queste onde sono molto piccole è perché, a differenza di quelle elettromagnetiche, abbisognano dell'accelerazione, come si dice tecnicamente, del quadrupolo. Mentre con le antenne, per esempio, esiste una famosa formula di Larmor, si riesce a irradiare energia elettromagnetica facendo oscillare delle cariche elettriche su una barretta di metallo, lo stiamo facendo noi in questo momento, in quel caso questo termine di dipolo, di emissione di dipolo, nel caso della gravitazione, per ragioni di conservazione intrinseche, conservazione della quantità di moto, non avviene. L'emissione avviene al momento successivo, cioè al quadrupolo, significa molto più flebile.
Molto
flebile. Okay? Certo. È tanto flebile che vedere un evento del genere significa vedere una variazione su un metro di 10 alla meno 21 metri.
Per rendere conto, il raggio del protone è di tipo 10 alla meno 15, quindi sì, ancora più piccolo del raggio del protone che serve.
Però bisogna, su questo c'è un lieve distinguo da fare, perché spesso la gente rimane impressionata da questi numeri. Noi non misuriamo oggetti piccoli quanto i protoni, noi misuriamo piccolissime variazioni di oggetti enormi, molto grandi. Questi oggetti grandi sono, ad esempio, i bracci, come si dice, dell'interferometro.
Infatti stavo dicendo
la difficoltà, secondo me, un pochino, per chi ci ascolta, infatti la difficoltà diminuisce nella comprensione quando si descrive lo strumento.
Lo strumento è essenziale. Mi piace molto dire dello strumento, ragazzi, perché questo è lo stesso strumento, perlomeno la stessa geometria di strumento, lo stesso principio essenziale dello strumento usato da Michelson e Morley per dimostrare in sostanza che l'etere luminifero voluto da Fizeau non esisteva. Prima di questo esperimento si credeva che bisognasse misurare la luce rispetto a un fantomatico, perché era fantomatico perché nessuno lo riusciva a rivelare, etere di riferimento. Quindi Fizeau Quindi Michelson e Morley, due scienziati geniali, pensarono di costruire un interferometro, un oggetto in cui un raggio di luce viene separato in due ortogonali e poi questi due riflessi si ricompongono nel punto in cui si erano separati, ok? E grazie a questo strumento loro, orientando lo strumento nel verso di rotazione della Terra o perpendicolarmente, potevano vedere se c'era un trascinamento differenziale delle due velocità, dei due tempi di percorrenza. Non avendo visto nulla, allora Einstein pensò bene, molto bene, di rivedere completamente le trasformazioni cosiddette di Lorentz, assegnando alla velocità di luce, della luce, un valore indipendente dal sistema di riferimento.
Infatti proprio lì è il nocciolo, cioè è il punto cruciale, è proprio lì, perché Einstein, per sviluppare la relatività, si basa su un principio di invarianza, che è proprio la velocità della luce è costante ovunque.
Un principio di simmetria.
Vi fermo. Basta. Riavvolgiamo il nastro.
Perché... Ma perché ci interessa l'interferometro?
Esatto, perché ci interessa?
Un attimo.
Allora, abbiamo detto, provo a fare un riepilogo per quello che ho capito io, così ognuno si...
Non vi ho ancora detto perché l'interferometro vede le onde gravitazionali.
Infatti adesso ci arriviamo. Per cui lo vede è... Allora, abbiamo detto che praticamente grossi fenomeni, giganteschi fenomeni nell'universo, come appunto la collisione di due buchi neri che interessano tantissime quantità di massa e quindi tantissime quantità di energia, possono increspare con dei ripple, avevi detto all'inizio.
Ripple, sì.
I ripple sono anche le piccole ondulazioni che vedi nella spiaggia d'estate quando entri e metti i piedi dentro, quelli si chiamano ripple.
O se lanci un sassolino nello stagno.
Esatto,
no?
Lanci un sassolino, quelle lì sono ondulazioni concentriche, in quel caso lì. Così, quindi sono delle piccole ondulazioni di questo oggetto, di questo spazio-tempo in cui siamo tutti quanti immersi, e quindi questa emissione di onde gravitazionali, quindi di queste piccolissime ondulazioni dello spazio-tempo, che è stata dimostrata da Einstein teoricamente, andava a un certo punto
vista,
e per vederla si è inventato, si è ipotizzato di trovare il modo di, in qualche modo, come dicevi tu, di misurare questa piccolissima increspatura dello spazio-tempo su oggetti giganteschi, nel caso specifico la Terra, e quindi sono stati costruiti questi strumenti.
Sì, l'interferometro in sostanza è uno strumento simmetrico per definizione, appunto abbiamo detto due bracci. Nella fattispecie viene usato in modo molto diverso da come lo usavano Michelson e Morley. Quando arriva un'onda gravitazionale con direzione di propagazione perpendicolare al piano dove giace l'interferometro, quindi quello sta orizzontale, questo arriva, fate conto, può arrivare da tutte le direzioni, ma noi immaginiamone una specifica, quella più semplice,
dall'alto. E okay. L'interferometro è formato da due bracci
distesi sul piano,
distesi a L sulla Terra.
Lì una luce viene iniettata, si separa, si ricompone. Ecco, quello che succede è che un braccio lievemente si allunga e l'altro lievemente si accorcia. Il fenomeno ha la stessa ampiezza dalle due parti, ma segno opposto. Quindi nel punto in cui avviene la ricombinazione c'è un piccolo flash di luce. Se io compongo la luce in modo da dare zero in uscita, in quell'istante uscirà un po' di fotoni verso il rivelatore.
Perché la deformazione di tutto quanto a questo punto, allora, gli interferometri sono fatti da due gallerie lunghe.
Gallerie o non gallerie?
Vabbè, in questo caso qui due bracci lunghi, quindi due cilindri lunghi chilometri, alcuni chilometri nei quali passa
un fascio luminoso
che arriva al fondo e ritorna indietro.
Viene riflesso da degli specchi piatti,
esatto, viene riflesso e viene finché non succede niente, entrambi essendo i bracci uguali,
il percorso
entrambi,
identico, vanno. Il tempo identico,
quindi
se io li compongo in modo tale da dare il buio, l'interferenza distruttiva. Ok, vedremo perché uno si mette con la fase in questo modo. Allora, in quel momento vedrò che un braccio si accorcia lievemente, l'altro si allunga lievemente, in verità sono i tempi di percorrenza che cambiano lievemente, e ho un piccolo fiotto di luce in uscita.
Certo, praticamente la differenza sì. tra questi
si può dire per far capire, si sfasano un po', prima sì, hanno una coerenza questi raggi laser tra di loro, quando non sì. succede niente sono coerenti, stanno in fase, nel momento in cui uno si allunga, uno si accorcia, si sfasano, c'è sì. un'interferenza.
È l'unica spiegazione che puoi trovare per
cioè,
questa
c'è sempre interferenza, in quel momento però da distruttiva, puramente distruttiva, diventa un po'.
Certo, ovviamente la lunghezza, in sostanza la luce,
come se,
i tempi di percorrenza cambiano leggermente.
Quindi
di fatto l'unica spiegazione che puoi trovare per questo fenomeno è che l'intero sistema in cui intorno
sì.
si è deformato da questo passaggio.
Si è deformato tutto, per intenderci, sì. anche noi che stiamo lì a vedere l'esperimento.
Sì, certo.
Ci allunghiamo e ci stringiamo.
Di base dovete immaginare questo, che se io ho un righello in mano con le tacchette, e l'altra persona di là c'ha un altro righello messo a 90 gradi rispetto al mio, ebbene, il numero di tacchette rimane identico nei due casi, certo. ma da una parte è più fitto che dall'altra.
Per un attimo,
seguendo una ondulazione, cioè una oscillazione.
C'era una vignetta tanti anni fa, c'era una vignetta di Lupo Alberto sul disagio personale di Lupo, te lo ricordate Lupo
no,
Alberto?
Mi
è venuto in mente perché a un certo, mi pare che era lui, perché a un certo punto lui sente, dice ma sento uno strano rumore, no? Sentiva tipo, sento come un gnec, e alla fine era il disagio interiore che però alla fine la vignetta, mi pare che era Lupo Alberto, si allargava fino a che questo gnec riguardava l'intero pianeta, no? C'era la Terra intera disegnata, e un po' le onde gravitazionali rappresentano una deformazione non così
esiste,
non
dobbiamo per tutti dare alcuni elementi. Mentre le onde che vediamo al mare, come quelle sonore tramite le quali parliamo, sono onde di pressione, ovvero sono onde longitudinali, ciò che cambia lungo la direzione di propagazione, sono onde di pressione, certo. D'accordo? Quelle gravitazionali sono onde trasversali, simili a quelle elettromagnetiche, ok? E questa è una differenza essenziale. L'altra differenza da menzionare, siccome si fa sempre il parallelo suono, onde, eccetera. Allora, intanto perché suono? Perché la situazione fisica vuole che il range di onde gravitazionali che possiamo osservare qui sono quelle cosiddette della banda acustica, ma non hanno niente a che fare con le onde acustiche naturalmente, però è la banda di frequenze, quell'intervallo di frequenze in cui c'è anche l'acustico. Questo è importante da dire. Poi quando si fa il paragone che abbiamo fatto prima con le onde che fanno oscillare su e giù la barca, per intendere, no? O quelle del sassolino messo nello stagno, anche in quel caso dobbiamo immaginare che questa è una riduzione di una dimensione, cioè quella che osserviamo è la superficie del lago, dello stagno, della superficie del liquido, mentre invece noi siamo in uno spazio tridimensionale. Per raccontare questo effetto noi possiamo solo utilizzare una riduzione, perché per descrivere con un'immagine quella tridimensionale dovremmo percepire quattro dimensioni. Allora in quel caso riducendo avremmo gli strumenti per ragionare su tre. Siccome non ce l'abbiamo, allora facciamo questo downscaling del figurativo e parliamo di onde sul lago. Quindi voi immaginate che noi stiamo qui sulla battigia e c'è un continuo fluttuare di queste onde, molto poco si muovono. A un certo punto, chissà dove, passa un transatlantico e si crea questa ondulazione. Questa ondulazione si propaga attraverso il mare e tutte le barche che c'erano lì si alzano e si abbassano quando passa. Questo è importante perché implica una profondità di queste onde. Possiamo vedere molto lontano, perché queste interagiscono poco con la materia che attraversano. Continuano, arrivano da noi e noi, in base a quello che osserviamo, possiamo dire sì, là sotto era passato un transatlantico.
Ecco, adesso ci fermiamo per una pausa musicale, però questo, l'ultima cosa che hai detto, mi fa pensare che dobbiamo parlare adesso appunto, hai aperto un nuovo capitolo che è la fisica multimessaggera, si apre dalla scoperta onde gravitazionali, si è aperto un nuovo capitolo che è la fisica multimessaggera. Capiremo perché è molto importante e che strumenti in più ci dà. Proprio
finora abbiamo parlato solo di geometria, ma esiste anche ciò che possiamo fare con l'osservazione della geometria, e cioè studiare la materia.
Perfetto, ne parliamo dopo.
E va bene, mentre lasciamo il rumore di Laszlo De Simone, che assomiglia, della fine delle canzoni, che assomiglia un po' a quello, alle registrazioni, alle sonificazioni delle delle onde gravitazionali, io ridò la parola. Stavamo parlando, appunto, stiamo affrontando questi temi complessi, però cerchiamo di ridurli a una comprensione anche nostra, perché non è che siamo tutti del settore. Grazie al nostro ospite stiamo approfondendo, questo è uno degli aspetti in realtà più complessi, no? Dell'universo che ci circonda, che è appunto lo spazio-tempo e le sue increspature, le onde gravitazionali. Abbiamo parlato degli strumenti che servono per rilevare queste increspature dello spazio-tempo in modo che siano sicuramente riconducibili a quello, e abbiamo detto che lo strumento per rilevarle appunto è estremamente raffinato e che appunto deve cogliere un piccolo bagliore di luce. Fuori onda ci dicevamo che appunto la necessità di lavorare nel buio, no? Cioè di far collidere questi, collimare questi fasci di luce e annullarli, quindi lavorare nel buio è utile perché così si coglie
dark fringe si chiama,
e così si coglie oscura, il barlume di luce che è piccolissimo, cosa che se invece lavorassi con la luce non riusciresti a vedere una piccola diminuzione o un piccolo aumento, quindi la necessità, ed è una questione di precisione estrema, tant'è che per essere certi che le onde gravitazionali siano veramente, cioè che il fenomeno osservato sia veramente riconducibile a onde gravitazionali e quindi a deformazioni dello spazio-tempo che riguardano quindi l'intera Terra, l'intero spazio in cui siamo immersi, devono essere, questo stesso fenomeno deve essere osservato contemporaneamente in più parti della Terra, perché altrimenti potrebbe essere interpretato magari come un errore strumentale
o come rumore
rumore di fondo. Quindi è necessario che di questi osservatori, tra virgolette, ce ne siano più di uno sulla Terra, o poi quando sarà possibile fuori dalla Terra, ma che riescano quindi a rilevare lo stesso dato in contemporanea, in modo da eliminare la possibilità che sia un errore strumentale o comunque che sia un rumore di fondo. Detto questo, ho fatto il riepilogo, spero corretto, e ridò la parola al comandante.
Sì, abbiamo detto non solo per questo, serve pure per triangolare, cioè che vuol dire che nel momento in cui c'è un evento catastrofico, diciamo così, quello di cui abbiamo menzionato prima, però bisogna capire in che regione del cielo si trovi e a che distanza. Allora, almeno per capire questo ci vogliono tre antenne, tre strumenti, poi mi dicevi pure 5 se uno vuole capire altre caratteristiche, la polarizzazione delle onde gravitazionali. Quindi in questo momento abbiamo parlato noi, quindi c'è Virgo in Italia, che è un interferometro AL, poi LIGO, che è due interferometri che si trovano, uno se non sbaglio a Livingston e l'altro a Hanford negli Stati Uniti, quindi già tre, poi ce ne sta uno in Giappone, mi pare.
Ce n'è uno in Giappone presso una ex miniera di cadmio a Kamioka.
A Kamioka. E quindi questi qui, sì, quando arriva un evento, tutti quanti, se l'hanno visto, se tu segnalo, si mettono in coincidenza e si riesce a triangolare, giusto?
Sì.
Allora, questo inaugura un nuovo metodo di fare fisica, la fisica, quello che dicevamo, multimessaggero. In che consiste fondamentalmente?
Dunque, finora abbiamo, come dicevo, parlato di geometria, osservare i buchi neri, la distribuzione dei buchi neri, l'età, la grandezza dei buchi neri e quindi da chi fossero i progenitori di questi, ci dà una grande idea sulla vita dell'universo, sull'evoluzione dell'universo, sui primi istanti dell'universo. Invece, una volta scoperte le onde gravitazionali, possiamo usare anche altri tipi di rivelazione di onde gravitazionali associati, per esempio, a eventi in cui, oltre a questa piccola ondulazione, c'è il comportamento, okay, della materia che sta nell'intorno di questo evento catastrofico di coalescenza. Okay? E se quella materia non è materia afferente al buco nero, in quel caso nessuna luce esce. Nel caso di oggetti più leggeri, invece, esce la luce, questa materia genera radiazione di vario genere e possiamo investigare quali sono i processi che avvengono in queste condizioni di elevatissime energie coinvolte nella coalescenza. Okay? In questo caso la luce sfugge da quel luogo dello spazio dove c'è stata la coalescenza e ci porta informazione su cosa succede a quella materia così soggetta a accelerazione, a compressione, a velocità, a condizioni energetiche che sono quelle degli acceleratori di particelle alla fine. D'accordo? Quindi, ad esempio, nel 2017, quando c'è stato un mese glorioso d'oro per Virgo, perché in un mese, in 20 giorni di run in parallelo LIGO, dopo che noi con fatica siamo riusciti a rientrare, attenzione, appena dopo la scoperta, noi avremmo potuto partecipare alla prima osservazione, senz'altro, ma per ragioni tecniche la nostra macchina non funzionava, non era in funzione in quel momento e abbiamo dovuto fare di tutto per entrare nel run scientifico facendo un downgrade della sua configurazione. finalmente siamo entrati e in 20 giorni di osservazione due eventi straordinari, uno perché era una coincidenza tripla, appunto, come è stato detto prima, combinando le tre osservazioni di più rivelatori si può ricostruire la direzione da cui viene l'evento, d'accordo? Quindi una coalescenza, un'osservazione tripla della coalescenza di due buchi neri. Un evento simile al primo, ok? Ce n'erano stati svariati altri osservati solo da LIGO, ma questo era tre, era la prima volta che l'area di cielo in cui avveniva l'evento veniva ridotto a 50 gradi quadrati, bene, quindi passando da migliaia di gradi quadrati a 50 gradi. Ma quando puoi fare questo, nel caso dei buchi neri, anche se guardi non vedi nulla, ma tre giorni dopo, quindi abbiamo avuto due eventi, uno il 14 di agosto e l'altro il 17, tre giorni dopo abbiamo visto un evento super raro, poi si è rivelato essere super raro perché solo quello purtroppo fino ad ora, che era la coalescenza di due stelle di neutroni. Queste stelle di neutroni, diciamo, quando vanno una sull'altra sono stelle la cui massa è dell'ordine di una massa solare e mezzo circa, quando, come si dice con una parola orrenda, coalescono ok, quando coalescono possono emettere anche un fiotto di raggi gamma. Ok, allora grazie al fatto che questo evento veniva osservato da tre interferometri, peraltro con uno il segnale era veramente rumoroso e piccolo, virgo, ok, ciò nonostante, ricostruendo con la triangolazione la direzione, si è potuto guardare in quella direzione e si è osservato che c'era anche un gamma ray burst individuato in quella direzione, quindi è stato il gamma ray burst, è un getto di raggi gamma bene orientato in un cono che grosso modo era bene orientato rispetto alla direzione verso la Terra, quindi si è potuto osservare in conseguenza di questo flash anche la produzione di nuclei più pesanti, quale quella che avviene in un processo che si chiama kilonova, molto raro. E quando Alan Sorrenti diceva siamo figli delle stelle, ecco, questo è uno dei processi fondamentali tramite i quali le stelle producono gli atomi più pesanti, nuclei più pesanti.
La sintesi degli elementi.
Sì, praticamente è una nucleosintesi che porta a questo tipo di materia, che poi è quella che ci circonda di più.
Certo.
Da quel momento si parla di astrofisica multimessaggera, ok? Perché oltre alle onde elettromagnetiche, oltre ai neutrini, abbiamo anche le onde gravitazionali che hanno un potenziale scientifico gigantesco, diciamo.
Ed è per questo, andando avanti, appunto adesso dopo questi grandi successi, tutti quanti, diciamo, si apprestano a costruire nuove antenne gravitazionali più grandi. Perché? Per una ragione, per aumentare la risoluzione, quindi per vedere sia eventi più distanti, porzioni di cielo più ampie contemporaneamente, e io da quanto che io sappia anche per vedere gli eventi, aumentare il range di misura, cioè la finestra dell'evento, correggimi se sbaglio, cioè vedere un po' prima e un po' dopo rispetto a quello che succede rispetto al grande, diciamo, al grande botto.
Gli elementi sono questi per analizzare. Mentre noi con un telescopio tipicamente osserviamo l'energia che ci viene da una sorgente e grazie a una lente riusciamo a ingrandire e amplificare molto questo segnale, che però è di energia, l'interferometro osserva, come abbiamo detto, l'ampiezza dell'onda, non la sua energia. Di conseguenza, se io aumento di un fattore 10 la sensibilità all'ampiezza, vuol dire vedo cose 10 volte più piccole, questo vuol dire che sto vedendo un volume, vedo 1000 volte più sorgenti, perché siamo d'accordo? Quindi aumentare di un fattore 10 significa prendere una quantità di eventi, se oggi ne abbiamo 100, visti più di un centinaio finora, in quel caso 100 eventi dovrebbero essere visti in pochi giorni, in alcuni giorni, diciamo, questo è irrazionale. Quindi, come hai detto bene, vedere più eventi, ma vederli anche da prima. Perché? Perché diciamo, aumentare la sensibilità significa aumentarla su tutta una banda, e questa banda va da pochi hertz a qualche kilohertz, ok? E se io aumento la sensibilità a bassissima frequenza, vuol dire che incomincio a vedere spiraleggiare gli oggetti uno sull'altro un po' prima. Quindi studio questa coalescenza che porta un segnale, si chiama chirp, fa più o meno così. D'accordo? Okay.
Possiamo pure sentire quello del suono, quello recuperato.
Ok, però quella parte a bassa frequenza non la vedo perché non ho sensibilità. Ecco, sentite adesso.
È quel picco
però, non, sì, non so se si distingua bene, però è una cosa veramente piccola. Va bene, io trovo semplicemente commovente che con degli occhi costruiti con lo studio, come sono questi interferometri, perché di questo stiamo parlando, si riesca da questo pertugio dell'universo a ricostruire cose così lontane. È ben più strano, è ben più misterioso dei fantasmi o di tante altre cose di cui si parla tante volte. Dai, con fascinazione.
Hai ragione, è proprio affascinante.
Ignorante.
Allora, quindi abbiamo detto, adesso passiamo all'ultima parte, che è quella, diciamo, più attuale.
Sì.
Attuale anche per quello che riguarda l'Italia e quello che riguarda l'Europa. Sì, lo introduco, se Lorenzo mi dice un'altra pausa, io direi anche no. Facciamo, andiamo dritti.
Anche no, andiamo dritti.
Siamo pure un po' in ritardo.
Sì, sì, sì. Abbiamo iniziato tardi, allora
non
andiamo
per colpa
sulla,
nostra, però.
Andiamo sull'attualità. Vabbè, no, non importa, le colpe non fanno parte di questa.
No, perché poi se no.
Elettrodo. Ah, Elettrodo che ci ascolta, che stanno arrivando. Ciao, Elettrodo.
Non è per colpa nostra, se arriviamo lunghi. Dicevo, allora, quindi l'esigenza di costruire queste nuove antenne più grandi, appunto per quello che abbiamo detto, per aumentare sensibilità e range e numero di eventi. Quindi in Italia si parla tanto ultimamente della costruzione di un nuovo, appunto, di una nuova antenna gravitazionale che va sotto il nome di Einstein Telescope, acronimo di ET.
Sì.
Il sito candidato, ci sono diversi siti in Europa candidati per un progetto europeo, l'Italia con in Sardegna, adesso ci dirai perché la Sardegna e perché è stato scelto quel posto, poi c'è l'Olanda, adesso ultimamente mi dicevi, prima che iniziasse la trasmissione, è stato di colpo, dopo anni che se ne parlava, sì, la Germania, sì, perché tutti lo vogliono e perché è così importante. Ecco.
Tutti lo vogliono perché un'impresa scientifica con ricadute grandissime, importanti, ma anche perché c'è ovviamente è previsto che ci sia un'infrastruttura piuttosto importante. Non dobbiamo immaginare che sia un esperimento come un esperimento al CERN. In qualche modo è il CERN, è un grosso laboratorio, non grande quanto il CERN, ma diciamo. Il concetto è quello, manca, non è un esperimento presso un rivelatore, ma è un rivelatore con la sua infrastruttura intorno. Ok? Quindi è un grosso affare, diciamo, per chi lo costruisce, e quindi tutti tirano per averlo a casa propria, e se ce l'hanno a casa propria dicono che investono più soldi. Quindi diciamo, purtroppo ci troviamo in quella situazione in cui verrà presa una decisione che sarà in buona parte senz'altro scientifica, ma in parte comparabile politica. Io spero che sia più del 50% la parte scientifica. Diciamo, i siti individuati sono due, quelli ufficiali, cioè uno a Terziet, diciamo nel triangolo Olanda, Belgio, Germania, e l'altro in Sardegna. La qualità è molto importante, la qualità geologica del sito, perché abbiamo parlato di rumore. La sensibilità di queste macchine è determinata dalla convoluzione di tutte le sorgenti di rumore che la caratterizzano. Alcune di queste sorgenti sono intrinseche nell'apparato, altre sono determinate dall'ambiente in cui l'apparato è collocato, per esempio il fondo sismico che caratterizza il terreno sul quale noi mettiamo questi sistemi di sospensione antisismica delle masse di test. E la Sardegna è straordinaria, perché la Sardegna non è Italia, qui qualcuno può parlarmi della geologia della Sardegna con più competenza, però sicuramente io posso dire con certezza, documentata dalle pubblicazioni fatte dalla collaborazione T stessa, che sicuramente il sito diciamo di Sossenatos Carbonia, insomma vicino l'ex miniere del Sulcis, è sicuramente molto buono. Addirittura possiamo dire che diciamo quel con certezza, dati alla mano, che nel sottosuolo quello, il sito olandese equivale a quello italiano sardo in superficie, va bene? Quindi noi però vogliamo costruire nel sottosuolo, perché c'è un fenomeno, quello che si chiama di fondo sismico, che a 200-250 metri sotto il livello viene ridotto di circa un fattore 100 a, diciamo, a 10 Hz circa, e questo è molto buono naturalmente, perché il residuo di rumore che limita la sensibilità a bassa frequenza sarebbe molto minore. E quindi i siti sono due. Ora, se, come hai detto, si è aggiunta anche la Germania, un po' per sparigliare, non so, in Lusazia, è una regione della Sassonia, non so bene se riusciranno a portare avanti questa proposta, sicuramente l'hanno fatta in modo ufficiale da poco. Dobbiamo dimensionare l'investimento. Questo investimento è dell'ordine, secondo le valutazioni attuali, minimo di 2 miliardi. C'è un'altra ipotesi, ok, che è quella di fare, posso dirla? Sì. Due interferometri anziché uno triangolare equilatero nel sottosuolo.
Sì, perché T è progettato per essere di tre bracci.
ET è progettato per essere triangolare, perché era stato pensato in un tempo in cui appunto le coincidenze su non c'erano molti rivelatori, si voleva essere autarchici in qualche maniera ed essere capaci di ricostruire con una macchina sola. Oggi col network di rivelatori LIGO, Virgo, Cagra eccetera, quello un po', a mio avviso modesto, perde un po' di potenzialità, però ci sono anche altre idee intorno al triangolo, però diciamo di base fare due L distanti 1000 chilometri, per esempio, come potrebbe essere in Sardegna e in Olanda, Centro Europa, potrebbe essere veramente.
Così accontentiamo
super,
anche un po' tutti.
Così accontentiamo tutte e due. Giusto per
sarebbe
fare
una vera impresa europea, tra l'altro.
Giusto per fare una notazione sul sito, no? Che è nel nord-est più o meno della Sardegna, vicino a noi, in provincia, sì, di Nuoro. Sossenatos è una vecchia miniera di metalli, in realtà, in questo caso qua. Sì. E la cosa curiosa che a me mi ha incuriosito, ma così come come gestione, no? Sì. È che le rocce in cui è scavata la miniera, che in realtà ci starebbe pure, che visto che le devono fare i tre bracci, perché la planimetria della miniera che ho trovato c'è una solo lunga galleria, quindi le altre due le dovresti fare, quindi sarebbe pure più economico
noi
farne.
Comunque faremmo tutto nuovo,
sì, vabbè, comunque la galleria è scavata effettivamente, sì, nelle rocce più antiche dell'Italia praticamente, sì, che sono le rocce che risalgono all'orogenesi, cioè quindi alla formazione delle catene montuose antecedente, che è precedente a quella alpina, quindi sono praticamente le loro genesi che poi ha portato alla formazione della famosa Pangea, sì, che poi si è smontata quando tutti i continenti erano connessi. Poi all'interno di queste rocce, che si chiamano, in questo caso qui si chiamano Filla di Lula, perché è il paese più vicino, Lula, così, sì, sono stati intrusi, cioè praticamente dalle profondità, dei filoni all'interno delle fratture di questa roccia, struttura, sempre, sì, nel Paleozoico, quindi stiamo parlando di roba molto antica rispetto alla geologia di cui parliamo di solito qui, anche a Emergenza Zero o anche qui quando abbiamo parlato dell'Antropocene. Dentro così sono appunto appunto intrusi dei filoni, quindi sono proprio delle vere e proprie vene, che erano quelle metallifere, composte da quarzo arricchite in solfuri di ferro, piombo e pure argento, insomma così. E pare che ci sia una frequentazione addirittura, anche se la miniera è dell'Ottocento, addirittura pare che ci sia questo sito fosse conosciuto già dal Neolitico, secondo alcuni, cioè praticamente i metalli, sì, la parte che emerge forse era sfruttata prima. La cosa interessante, e chiudo la considerazione che non c'entrano niente con la fisica, è che in Sardegna c'è un forte movimento, ovviamente per i motivi che dici tu, a favore di questa installazione, quindi a sostegno della realizzazione dell'osservatorio lì. Mentre invece normalmente la popolazione della Sardegna è fieramente contraria agli sfruttamenti del suo territorio. St'estate è stata interessante anche la battaglia contro una proposta rapace di utilizzo del territorio per le energie rinnovabili, che ha comportato una reazione.
C'è un parco eolico comunque non distante.
Compreso, sì, no, poi
che è purtroppo per noi è rumoroso. Po' fastidioso. Perché le pale eoliche fanno vibrare i pali su cui,
certo,
sono messi,
e quindi
motori,
fa rumore.
Sì, ci sono delle frequenze intorno. Noi abbiamo un raggio, diciamo, di minimo di distanza sarebbe di una quindicina di chilometri, per star tranquilli rispetto a queste cose.
Sì, per come era disegnato, mi pare che al centro del triangolo proprio c'erano le pale, quindi ne davano un po' fastidio.
Sì, certo.
Però potrebbero pure essere tolte nel frattempo, perché nel frattempo è stato fatto un decreto aree idonee alla realizzazione dei parchi eolici in Sardegna, e quindi magari che è retroattivo.
Io penso che ci sarebbero delle ricadute economiche enormi. Parliamo di una regione dove è abbastanza depressa dal punto di vista economico.
Beh,
e degli investimenti.
Con l'investimento così
dove ci sono delle fabbriche di esplodenti, per intenderci, perché la gente deve vivere e lavora anche nel campo bellico.
Eh sì, infatti
è una conversione spesso. Sicuramente ci sarebbe alla grande se venisse lì la conversione, alla grande.
Sì, sì, se ne parla tanto qua, perché anche no, la lotta contro la vendita di armi a Israele, non solo, parte anche dalla resistenza in quei territori, vengono fatte delle manifestazioni davanti alle fabbriche che dici,
sì,
tu.
Ma il colmo è che non sono fabbriche italiane, sono fabbriche tedesche che producono in Italia.
Sì. Non perché per l'assenza di rumore sismico.
Beh, sì, perché poi è una zona proprio scelta pure perché è proprio bassa e antropizzata.
Naturalmente,
al minimo.
Lo chiamiamo rumore antropogenico, qualcosa del genere. Tutte le impianti di servizio fanno rumore, i ponti, le strade, trasporti, treni, eccetera. Insomma, quella è una zona molto tranquilla, sarebbe ideale.
Ha una densità di abitazione bassissima.
Bassissima, si dice che sono più pecore, no? Che...
Beh, lì non c'è, effettivamente, intorno al sito della miniera, sì. Intorno al sito della miniera non c'è nulla.
Il sito è molto bello, paesaggisticamente è veramente bello, quelle colline molto...
Mi sono dimenticato di chiedere le braccia di questo interferometro. Questo,
ecco, se fosse un triangolo avrebbe i bracci a 60 gradi di 10 km, se fossero delle L li faremmo da 15 km. Noi abbiamo potuto vedere che il vantaggio di andare più di 15 km non è poi così clamoroso. Ecco. Si è fatto un cost benefit analysis.
Virgo è da 3, ricordiamo.
Virgo è da 3 e LIGO è da 4. Kagra, quello giapponese, è anche lui da 3.
Quindi sarebbe anche il più grande mai realizzato, e quindi a parte ci sarebbe...
in Europa, perché gli americani si stanno attrezzando, certo, per farlo naturalmente più semplice e più grande degli altri.
E ovviamente
che video
però la cosa più bella e più grande che la necessità, avevo visto pure uno studio del professor Doglioni, sì, presidente dell'INGV, che è venuto qua anche come nostro ospite, proprio basato sulle continue correzioni, sì, che deve fare l'interferometro per compensare le maree terrestri, le variazioni.
Naturalmente, perché voi dovete pensare, noi la deformazione imposta dall'onda gravitazionale all'interferometro si chiama mareale, di fatto è simile a quella imposta dalle maree. Ok, quando passa la Luna si crea una bolla mareale gigantesca, sicché diciamo
C'è un rigonfiamento della
un rigonfiamento che sappiamo è anche alto, anche 40 centimetri, non ce ne accorgiamo, se ne accorge chi sta vicino al mare naturalmente, però noi non ci accorgiamo, ma che cosa succede? Che il filo a piombo, ok, quindi si sposterà lievemente perché lui continua ad andare verso il centro, no? Dove c'è più. Però l'interferometro deve occuparsi di tenere la lunghezza, quindi succede che le due masse di test sospese a due fili, quando passa la marea, tendono ad allontanarsi o avvicinarsi, ok? E quindi noi applichiamo delle forze per correggere, sottrarre questo spostamento da sopra. Questo spostamento è dell'ordine di 100 micron, d'accordo? E quindi qualcuno ha pensato di studiare il diverso trascinamento legato alle maree per studiare le due direzioni, siccome l'interferometro è orientato più o meno verso est, verso west e più o meno verso nord, abbiamo un caso di un interferometro che sta più o meno allineato alla rotazione, lo slittamento, possibile slittamento di alcuni strati di roccia su altri strati sottostanti attraverso il mantello, no? Naturalmente questo passa per una corretta valutazione della viscosità del mantello, che è una grande incognita.
No, è molto interessante, quindi, perché questo è l'esempio di un'applicazione non immaginata, no? Di un del rilevatore, cioè quello lì è stato costruito per rilevare
per fare
onde,
ben altro,
per fare ben altro, però
noi lo togliamo
fine,
quell'effetto naturalmente, lo
certo,
dobbiamo sottrarre,
lo annulli, però lo misuri,
sì, lo misuro dalla correzione che certo faccio per tenerlo, sì,
e infatti il professor Doglioni, l'articolo che aveva pubblicato, ma che sarà andato avanti, quindi magari lo invitiamo una volta, era che c'è un grande assente nella tettonica delle placche, che è uno dei motori.
Viscosità.
Qual è il motore?
Ah, sì, certo.
Dove sta l'energia che muove le placche? No? Ci sono state varie teorie, nessuna
è causa dei terremoti.
Nessuno è soddisfacente. E grazie a queste osservazioni, una delle energie in gioco, che nessuno finora, credo, prima di Doglioni ci avesse.
La rotazione differenziale.
Dovuta all'attrazione trascinamento della Luna. Insomma, è un articolo molto interessante.
Ci sono delle ipotesi da fare sulla viscosità perché questo torni, però diciamo che questo tipo di osservazione, siccome l'interferometro è comunque un apparecchio abbastanza locale, sono 3 chilometri, questa bolla immaginate, no? Migliaia di chilometri, insomma. Però forse con osservazioni satellitari si potrebbe misurare meglio l'effetto.
Infatti
credo che Doglioni abbia
utilizzato
tutto questo.
Allora, per concludere, allora la frontiera ancora più futura sarebbe fare queste antenne nello spazio.
Naturalmente, infatti c'è un progetto che si chiama LISA, con in quel caso triangolare, si tratta di 3 satelliti a distanza di 5 milioni di chilometri, ordine di milioni di chilometri, che in questo caso non si lanciano un fascio che viene riflesso, perché capite bene che un fascio laser a quelle distanze diventa grande quanto un palazzo, quindi servirebbe uno specchio grande quanto un grattacielo, cosa che non si può fare. Allora cosa si fa? Si riceve il fascio e, sincronizzato a quello, se ne manda uno indietro, sicché ottieni una sorta di cavità, ma non è una vera cavità, è solo un face locked, un aggancio in fase di 2 laser, e questo si fa sui 3 lati. Questa macchina composta da 3 gira segue la Terra, ok?
E in
orbita attorno alla Terra con un certo ritardo, ed è un apparecchio che, capite subito, è totalmente esente da sisma, e con questo quindi si possono vedere le onde gravitazionali a frequenza molto ma molto più bassa. Questo vuol dire che qualora fosse quello presente nello spazio, uno vedrebbe questi buchi neri che si muovono lentissimi, e poi dopo avverte quelli a terra. Vedete che tra 2 anni, 3 anni arriva un'onda gravitazionale.
Ti faccio una curiosità, una mia domanda da fisico. Ma visto che già 3 elementi, il problema dei 3 corpi, 3 elementi in orbita, cioè la distanza non riescono a mantenere, come si fa a correggere il fatto che questi in orbita mantengono sempre la stessa distanza?
LISA,
sì,
parliamo di
questo
LISA.
Sistema a 3 satelliti.
si possono combinare i segnali in modo tale da compensare queste. Certamente ci sono dei drift enormi, ogni tanto vengono corretti, però combinando in un certo modo i segnali dei tre si riesce ad avere un segnale esente da questa.
Però diciamo una continua ricalibrazione.
Continua, sì, certo, certamente. Certo. Sì.
È
il segnale ricostruito in effetti non è quello netto che hai di una cavità avanti e dietro, devi depurarlo da questo effetto.
Molto interessante, vedi come però è carino oggi perché abbiamo raggiunto appunto questo
bel nome. Lisa.
Salutiamo Lisa. No, la cosa interessante è appunto questa connessione tra le vabbè, me l'ha venuta ancora, ho detto la cosa più evocativa era che lo fai quello della Sardegna, lo fai in rocce così antiche che magari sono contemporanee dei fenomeni che osservi, perché tu lo fai in rocce che ne so di 400 milioni di anni per osservare un fenomeno avvenuto a 400 milioni di anni luce, quindi in contemporanea alla formazione delle rocce, quindi bello. Ecco che la capacità nostra, anche no, umana, di osservare cose così è sempre da ogni tanto da rimarcare in questa generale
di
depressione.
Di fatto Einstein ci insegna che non esistono, è difficile definire la contemporaneità, però perché bisogna parlarsi da un punto all'altro e per fare questo bisogna usare la luce. Che ritarda.
Vabbè, questa è un'altra puntata sull'illusione del tempo di Einstein.
Sì, l'illusione del tempo.
Diventiamo sempre più filosofi.
Però di fatto è così. Vabbè, comunque senz'altro la riflessione è giusta.
Farei un'ultima canzone, ci sentiamo e poi ci salutiamo. Così lasciamo sedimentare.
Bene, arrivederci.
No, ah, no. Aspetta, ci salutiamo dopo la canzone.
Perché ti salutiamo così?
Vabbè.
Si risveglia la sete nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Quando la burrasca all'arco sparirà col mattino fra gli alberi del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul filo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi. Il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi. Il giorno cresce sulle rive lontane. Ma alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò. Sulla riva si fu per stendermi al sole. Ah, 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 ah.
vabbè, sfumiamo stormi, io sono un cane, tra l'altro autore della colonna sonora del film su Berlinguer, e al di là del film la colonna sonora è bella, e niente, allora do la parola al comandante Jacopo per salutare il nostro ospite, salutarlo come si deve, non come, come prima, così.
Va bene, allora sì, caro Ettore, ti ringraziamo tanto per essere venuto qui la terza volta. Ricordiamo che Ettore è professore ordinario e insegna gravitazione sperimentale, nonché è uno che proprio ha messo su e tuttora fa andare avanti l'antenna, come ci dicevi, adesso non entro in dettagli, ma
ci lavora ancora,
ci lavora, diciamo, tantissimo, ci mette il cuore e il tempo a disposizione, di Virgo ovviamente, sì. Continua, speriamo di che ti si faccia in Italia,
speriamo
o che sia L o che sia un triangolo,
in ogni caso l'Italia ci sarà
comunque. Certo, e ti ringraziamo e speriamo di riaverti qui un'altra volta, perché le cose vanno avanti e tu sei un punto di riferimento per queste cose, ormai sei diventato, quindi
alla prossima.
Beh, per noi sei un punto di riferimento, come non esageriamo. Comunque sei diventato uno degli autori di questa fantastica trasmissione, quindi grazie, e io ringrazio pure il comandante, ringraziamo chi ci ha ascoltato, no? Compagni e compagni all'ascolto, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà personale. Ricordiamo a tutti e a tutte che questa radio trasmette dal 1977 senza pubblicità, come avete sentito, senza anche musica nel caso della nostra, quasi nel caso della nostra trasmissione, e senza padroni, senza nessuno che dica cosa dire, soltanto è fatta da chi se la sente e da chi partecipa alla radio. Un attimo al telefono, mo rispondiamo, e quindi vi invitiamo a sostenere la radio con le modalità che troverete andando su Onda Rossa .info, la pagina sostieni, ci sono le varie modalità, da conti correnti, bonifici, acquisto di gadget, venirci a trovare i banchetti, venire anche in radio. E che dire, la prossima settimana torna Antropologica, forse con una replica, poi ci ritorneremo noi a dicembre. E aspetta, detto spento.
Torneremo il 16, no?
Il 16 dicembre, sì. E niente, quindi lasciamo andare la programmazione, lasciamo la palla e la trasmissione a Elettrodo, che è già arrivato e che come al solito, allora, abbiamo fatto aspettare.
Buonasera, ciao a tutte e a tutti.
Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew and you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning. Sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. Puzzled as the newborn child, I'm as
get old as the tide? Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you.
Brotherhood of man, for whatever that means.